One Podcast.
Esistono eventi musicali così radicati nella cultura popolare da condizionare l'immaginario collettivo, capaci di plasmare uno stile di vita che, amplificato dai media internazionali, diventa il modello da seguire. Uno di questi grandi eventi musicali prende vita nel mese di aprile, solitamente intorno alla Pasqua. Per due settimane non si parla d'altro. I biglietti finiscono presto. Gli hashtag che lo riguardano dominano i trending topic dei social network. Da tutto il mondo, centinaia di migliaia di persone sognano di essere lì, illuminati dal sole della California. Sognano di essere al Festival di Coachella. E questa è la sua storia. La musica elettronica è uno dei fenomeni di massa più importanti degli ultimi 30 anni e la sua storia merita di essere raccontata.
Disco Ball.
In ogni puntata incontreremo i grandi DJ che hanno rivoluzionato la musica. Entreremo nelle discoteche che hanno inventato mode e tendenze. Visiteremo luoghi dove la musica è religione, cultura e integrazione. Parteciperemo ai grandi eventi musicali dove migliaia di persone vibrano all'unisono. Io sono Ale Lippi e questo è Disco Ball.
Disco Ball,
il podcast che racconta la vita, la morte e i miracoli della musica da ballo.
Disco Ball.
I got this idea. A big festival in the desert.
Su una parete del Glass House Record Store di Pomona, in California, ci sono tre gigantografie. La prima è stata scattata nell'aprile 2006. Il proprietario del negozio ricorda perfettamente quel momento.
Era il 29 aprile, più o meno alle 11 di sera, e le note di incontri ravvicinati del terzo tipo avevano attirato l'attenzione di tutti verso la Sahara Tent. Quello che avrei visto avrebbe cambiato per sempre la mia prospettiva sulla musica elettronica, ma soprattutto quella delle generazioni future.
La foto ha colori molto accesi. All'interno di quella che sembra una gabbia formata da LED, prende forma una piramide tridimensionale fluorescente. Dentro si intravedono appena due sagome, simili a dei robot. Nessuno ha la più pallida idea di quello che sta per accadere. L'esibizione è straordinaria. Il magazine Spin spiegherà un paio d'anni dopo che le due sagome comunicano nella piramide attraverso un microfono e piccoli monitor costruiti all'interno dei caschi. Comandano inoltre la strumentazione digitale attraverso collegamenti wireless Ethernet che rispondono agli input manuali dei guanti metallici. Mentre gli elementi musicali e visivi sono preprogrammati, le due sagome sono in grado di improvvisare musica elettronica sopra un piano sequenza modellabile. Questi non sono umani, è roba dell'altro mondo, pensa il pubblico, letteralmente esterrefatto. Per costruire la scenografia, le due sagome hanno chiesto al signore, che espone e indica la foto nel negozio di dischi, un sacco di soldi in anticipo. Non era avarizia. Servivano per saccheggiare tutti i rivenditori di LED degli Stati Uniti. Le due sagome, protagoniste di quella sensazionale messa in scena, sono due artisti visionari francesi, i Daft Punk. Quella piramide di LED, costruita per il Festival di Coachella del 2006, ha inventato lo spettacolo elettronico moderno. Su una parete del Glass House Record Store di Pomona, in California, ci sono tre gigantografie. La seconda è stata scattata nell'aprile del 2008. Immortala un prince divino. Abito bianco, braccia larghe e occhi chiusi verso il cielo. Anche in questo caso, il proprietario del negozio di dischi ricorda perfettamente quel momento.
Era il 26 aprile. Prince aveva appena finito di suonare una fantastica cover di Creep dei Radiohead. L'ho ingaggiato all'ultimo minuto e mi è costato un occhio della testa. Pensavo che dopo quella sera sarei andato in bancarotta, invece siamo ancora qua.
Quel sabato sera d'aprile, Prince era come un dio, capace di oscurare chiunque avesse calcato prima di lui quel palco, rendendolo piccolo piccolo per chiunque fosse arrivato dopo. Non era neppure previsto. Il festival che lo ospitava era, ed è, così importante che poteva permettersi, come accade ancora oggi, di giocare a carte coperte. Roger Waters, Jack Johnson, i Portishead sono gli headliners. Ma è l'all-in su Prince, a poche settimane dall'evento, a fare la differenza. morirà nel 2016, tre giorni prima che su quel palco tentasse di salire qualcuno in grado di avvicinarsi alla sua magnificenza.
Tanti artisti hanno omaggiato Prince attraverso tributi musicali. Al crepuscolo le luci viola hanno illuminato tutto il parco del festival. È stato uno dei momenti più emozionanti della mia vita.
La terza gigantografia, appesa su una parete del Glass House Record Store di Pomona, in California, è stata scattata nell'aprile del 2012. Sulla destra c'è Snoop Dogg, avvolto in una nuvola di fumo. A sinistra, Dr. Dre se la ride di gusto. Anche in questo caso, il proprietario del negozio di dischi ricorda perfettamente quel momento.
A Tony Iommi dei Black Sabbath era stato diagnosticato un cancro. La band decise dunque di non partecipare al festival. Avevo una lunga lista di artisti disponibili a rimpiazzarli, ma decisi di prendere tempo. Cercavo qualcosa di veramente speciale. Poi una sera ho raggiunto Dre a casa del suo manager Jimmy Iovine. Mi parlavano di ologrammi e mappature 3D. Non è che abbia capito molto, se non che mi sarebbe costato un occhio della testa.
In quella tiepida sera di metà aprile 2012 accade qualcosa di scioccante. Sul palco principale, la proiezione tridimensionale in ologramma di Tupac regala al rapper scomparso nel 1996 l'esibizione che non ha mai fatto e che lo avrebbe reso immortale. What the fuck is up, Coachella? L'uomo del Glass House Record Store di Pomona, in California, osserva orgoglioso la sua parete. Quell'uomo è Paul Tollett. Il negozio di dischi è suo, ma soprattutto è l'inventore del festival dove sono state scattate quelle tre foto leggendarie. Coachella Valley Music and Arts Festival, semplicemente noto come Coachella.
Disco Ball.
Sulle due ore di strada che separano Beverly Hills da Palm Springs si è scritto e detto di tutto. La letteratura americana è piena zeppa di riferimenti a sogni di giovani americani che qui inseguono moda e successo. Nel dopoguerra, molte celebrità di Hollywood scelgono questa porzione di deserto californiano per trasformarla in un oasi per ricchi, costruendo ville dove sfuggire ai fari accecanti della celebrità. Dal parabrezza della macchina, la desolazione lascia improvvisamente spazio ad un paesaggio da cartolina. Perfetto, dove nei mesi più caldi, le strade delimitate dalle palme prendono fuoco. Tutto è tremendamente instagrammabile. Da una parte c'è l'Alexander House Estate, dove Elvis Presley e sua moglie Priscilla trascorsero la luna di miele. Qua, dall'altra, c'è la Frank Sinatra House, nella quale The Voice volle a tutti i costi una bizzarra piscina a forma di pianoforte a coda. Palm Springs, come quasi tutta la California, è stata disegnata da una mano divina. Ogni pomeriggio il monte San Jacinto mitiga il clima torrido in estate e blocca i venti freddi invernali. A Palm Springs splende sempre il sole. Con una media di 354 giorni all'anno, il soprannome The City of Eternal Sunshine è più che azzeccato. A parte qualche drammatico picco come i 40 gradi di notte del 13 luglio 1985, una delle più alte minime notturne mai registrate sulla faccia della Terra, Palm Springs è una location accogliente e tranquilla. Ideale se si desidera che la nostra privacy venga rispettata e assecondata. A Palm Springs vive una delle più grandi comunità omosessuali degli Stati Uniti, che secondo una statistica recente compone almeno un terzo della sua popolazione, supportata da alcuni famosi primi cittadini dello stesso orientamento. Per il momento, il sindaco più famoso di Palm Springs è stato Salvatore Bono, ma non escludo sorprese. Nato a Detroit da papà Santo da Palermo e mamma Zena, passerà la storia con il suo nomignolo, Sonny, marito e compagno di palco della cantante Cher. Sonny Bono è stato il sindaco repubblicano di Palm Springs dal 1988 al 1992. Una cittadina di quasi 50.000 abitanti che vive di turismo. A una quarantina di minuti c'è uno dei parchi più belli e suggestivi di tutta la California, il Joshua Tree National Park, a cui gli U2 hanno dedicato un disco. La città è ricca di convention, eventi internazionali e festival musicali. Il più famoso dista mezz'ora di macchina e prende il nome dalla valle intorno. Coachella. Mezz'ora di macchina verso est, infatti, e da Palm Springs arriviamo a Indio. Un insediamento che serviva alla compagnia ferroviaria Southern Pacific Railroad come tappa intermedia tra Los Angeles e Yuma, in Arizona. I vagoni della Southern Pacific trasportavano persone, ma anche merci, e quindi i banditi si muovevano volentieri lungo questo tratto di ferrovia. Il film Quel treno per Yuma del 2007 con Russell Crowe e Christian Bale, remake del 1957, racconta una bella storia sul tema. Indio era così strategica nel commercio che i dirigenti della Southern Pacific avevano tutto l'interesse nel rendere quella contea confortevole e abitabile. In questo modo i dipendenti dell'azienda non solo non avrebbero lasciato la zona, ma avrebbero potuto trasferire qui le loro famiglie, senza soprattutto perdere il posto di lavoro. Indio si popola così di persone e attività. Esibizioni e gare di fuoristrada e camion 4x4, rodei, rassegne culinarie e tanta, tanta musica. Sarà soprannominata la città dei festival. La tradizione viene celebrata ogni anno nel Festival Country Stagecoach. La messa in scena della contemporaneità spetta invece al suo fratello maggiore, Coachella. Entrambi sono stati concepiti dalla mente dell'uomo delle foto del negozio di dischi di Pomona, Paul Tollett.
Disco Ball.
La geografia musicale della California degli anni 90 ha confini ben precisi. I giovani afroamericani di Los Angeles hanno un solo credo: l'hip hop. I giovani bianchi del nord girano con le camicie a quadri, i jeans strappati e i capelli lunghi. È la scena grunge di Seattle. Arrivano tutti da lì, anche Pearl Jam. Nel novembre 1993 la band di Eddie Vedder parte per un tour esplosivo, ma c'è un problema. Il rapporto con l'azienda che distribuisce biglietti per i loro concerti si incrina quando viene scoperto un traffico di tagliandi, diciamo, non convenzionale. Una data nel sud della California salta e i Pearl Jam devono assolutamente trovare una soluzione e in poche ore. Si fa avanti un giovane promoter che si chiama Paul Tollett, proprio lui, quello del negozio di dischi. Propone alla band di recuperare il concerto al Circolo del Polo di Indio. La band non è convinta della proposta. Indio è una zona desertica, non facilmente raggiungibile dalle principali città della California e non proprio così conosciuta all'inizio degli anni 90. Ma le soluzioni sono poche e quindi, il 5 novembre 1993, i Pearl Jam si esibiscono al Circolo del Polo di Indio. Gli spettatori sono ben 25.000. Paul Tollett ha vinto la scommessa. Da quella sera, quel parco verde soleggiato tra Palm Springs e Indio se lo sogna tutte le notti, per 6 anni. Fin quando, nel 1999, si sveglia per dare vita al Coachella Valley Music and Arts Festival, da tutti conosciuto come Coachella.
Disco Ball.
Paul Tollett è figlio di operai. Quando dal grande stato dell'Ohio si trasferiscono in California, ha 8 anni. Al padre, che durante il weekend lo porta con sé a lavorare, ripete che da grande farà di tutto, ma non l'operaio. Paul condivide università e passioni con il fratello Perry. Studiano ingegneria chimica alla California State University di Pomona e organizzano alcuni piccoli concerti. È il 1986 quando si offrono per aiutare sul territorio Gary Tovar, che con la sua società, la Golden Voice, organizza concerti nell'area di Los Angeles. I fratelli Tollett sono svegli. La collaborazione è un successo e Tovar gli chiede di lavorare con lui a tempo pieno. Se Perry temporeggia, Paul non ci pensa due volte. Gary Tovar coltiva, in tutti i sensi, una grande passione per la marijuana, con la quale, si dice, finanzi parte dei suoi spettacoli, ma che in California è ancora illegale. Nel 1991 finisce così in prigione per contrabbando e Paul assume il comando di Golden Voice, riuscendo nell'impresa di convincere Pearl Jam a organizzare un concerto last minute all'Empire Polo Club di Indio. È così che Paul si fa un nome. E quando, nel 1999, arriva il momento di mettere in scena il festival dei suoi sogni, non fatica ad ottenere un diffuso consenso. Beck, Chemical Brothers, Morrissey, Ben Harper, Rage Against the Machine, Moby, Underworld, Sono decine gli artisti che accettano immediatamente la sua offerta. Ma i biglietti da $50 al giorno vanno tutt'altro che a ruba. Il bilancio finale sarà disastroso, le perdite ovviamente ingenti. L'idea di organizzare un festival che prenda il nome dalla verde vallata che lo ospita, Coachella, sembra una follia, ma la critica si innamora dell'evento, descrivendolo come il migliore all'aperto di tutti gli Stati Uniti. Sono recensioni che valgono oro, che finiscono sulla scrivania del magnate dell'intrattenimento, Philip Anschutz, che nel 2000 ingloba Golden Voice nella sua compagnia, la AEG, Anschutz Entertainment Group. Anschutz sistema i conti e nel 2001 Coachella è pronto a ripartire, anche se bisogna dire che finanziare l'ambizione di Paul Tollett non è per niente facile. In cambio dell'esclusività richiesta, gli artisti chiedono valanghe di soldi. Ma senza il sold out, il Coachella è un festival destinato al collasso. Questo è chiaro fin da subito. Forse è proprio per questo motivo che l'offerta artistica è eterogenea. Chi pensa che il Coachella sia nato come festival rock sbaglia di grosso. La lineup della prima edizione, quella del 9-10 ottobre 1999, è composta anche da molti DJ e artisti elettronici. Qualche nome: Chemical Brothers, Underworld, Richie Houghton, Moby, DJ Shadow, un giovanissimo A-Track e da Detroit gli inventori della musica techno Quan Atkins, Derrick May e Kevin Sanderson. Per l'epoca, siamo nel 1999, per la California è pura avanguardia. Ma la formula ancora non funziona. L'esordio di Coachella è un disastro economico così grave che già la seconda edizione viene annullata. Altro giro, altra corsa. Anschutz finanzia di nuovo le operazioni di rilancio, la critica supporta il progetto e nel 2001 il Coachella ci riprova. Bisogna sottolineare una cosa. Negli Stati Uniti nessuno si sacrifica per la gloria. Le istituzioni di Indio, la cittadina di neppure 80.000 abitanti che ospita il festival, appoggia l'operazione perché ne aveva intuito l'alto potenziale finanziario. L'impatto economico sul territorio sarà devastante. Ogni anno, nelle tre settimane di aprile in cui sono spalmati i due weekend di Coachella e il weekend di Stagecoach, il fratellino country, 1,5 milioni di persone affollano la contea di Riverside. Dormono negli hotel, affittano case in zona, mangiano nei ristoranti, fanno la spesa nei supermercati, bevono, comprano gadget, souvenir. E i prezzi in questa porzione di California sono tutt'altro che popolari. Non male per una comunità agricola, fino a qualche anno prima fuori da qualsiasi mappa. D'altronde, negli Stati Uniti, nessuno si sacrifica per la gloria. Dopo lo stop del 2000 e l'unica giornata del 2001, per 5 edizioni, dal 2002 al 2006, il festival di Coachella viene organizzato su 2 giorni. Dal 2007 al 2011, le esibizioni coprono invece un intero weekend. La svolta nel 2012, quando Coachella raddoppia. I weekend diventano 2, speculari. È una mossa astuta e che fa scuola. In un'ora, i quasi 400.000 biglietti a disposizione per questa prima, gigantesca doppia edizione sono polverizzati. Vendere tutti i biglietti in poche ore e soprattutto senza il bisogno di annunciare la lineup sarà la firma del festival. The Signature. Accade dal 2010. Sono sicuro che nei sogni di Paul Tollett appariva anche questa perversione.
Disco ball.
Ma adesso entriamo dentro il festival e vediamo un po' come funziona, come è strutturato il tutto. Il festival di Coachella si sviluppa intorno a 7 aree musicali. Il Coachella Stage è il palco principale, dove si esibiscono i cosiddetti headliners, quelli che solitamente sono scritti in grande e in grassetto sulla locandina. Le scommesse su chi saranno, anno dopo anno, alimentano hype e trattative per un anno intero. Altri artisti, non meno importanti, vengono dirottati nell'outdoor stage. Ci sono poi 4 grandi aree che portano il nome di altrettanti deserti: Gobi, Mojave, Sonora e Sahara. Quest'ultima, la Sahara Tent, la tenda Sahara, è famosa per ospitare i principali DJ set e concerti di musica elettronica. La cui versione underground ha i tratti più intimi, si fa per dire, e bui, della Yuma Tent, omaggio ai nativi americani dove passavano i treni della Southern Pacific. Coachella è un festival unico nel suo genere, magico dal punto di vista dell'atmosfera ed estremamente vario per quanto riguarda l'offerta musicale. anche chi non è poi così tanto appassionato di musica ha imparato a conoscerne alcuni aspetti attraverso articoli e gallerie fotografiche apparsi online e sui social media, dove la popolarità del festival è disumana. Coachella è anche questo. Semplicemente il più grande festival mondano di massa di tutti gli Stati Uniti, probabilmente di tutto il mondo. È un festival dove le celebrities si confondono con la folla, indossando abiti bizzarri, colorati, principalmente di ispirazione country o western. Ogni anno, in gennaio, la pubblicazione della line-up di Coachella è uno dei momenti più attesi dello show business. Esibirsi qui può cambiare una carriera. Può resuscitare cantanti e band dati per spacciati. Può lanciare in orbita rapper e DJ. Gli artisti lo sanno e fanno di tutto per esserci, preparando l'esibizione con mesi d'anticipo e nei minimi dettagli. Perché gli artisti lo sanno bene che lasciare il pubblico di Coachella e il web che segue da casa a bocca aperta significa aver conquistato un posto nell'Olimpo. Paul Tollett sa di avere in mano un pezzetto del destino del mercato musicale. Con il suo festival ha sempre cercato di mettere in scena la più nitida fotografia possibile del contemporaneo, arricchendola con ciliegine sulla torta degne di nota. Da DJ set innovativi a reunion leggendarie, Madonna nello stage dance, da Cure a Kendrick Lamar, fino alla messa di Kanye West, Coachella è stato sempre oltre ogni possibile scenario. Il palcoscenico ideale dove mettere in scena l'opulenza e la potenza della musica moderna. Nel corso della sua storia artistica, Coachella ha ospitato praticamente tutti gli artisti più importanti del mondo, tra cui il DJ e produttore di Reggio Emilia, Benny Benassi, che ricorda così quel momento.
Io ho suonato al Coachella 3 anni, rispettivamente nel 2007, nel 2010 e nel 2013. Diciamo che i miei ricordi sono di un festival ovviamente incredibile, anche perché è veramente una fusione di generi musicali diversi. Mi ricordo da Jay-Z a LCD Sound System, ai Muse, a Tiesto, che invece veniva dal mondo della musica elettronica. Mi ricordo di aver suonato prima di Deadmau5. Il 2007 è stato l'anno in cui ho suonato con Phyllis Dauskard, mi ricordo, con David Guetta e con altri DJ, diciamo, che in quel periodo stavano emergendo negli Stati Uniti. Il 2010 è stato un anno per me speciale perché mi ricordo Deadmau5 che presentava il Cube, cioè il suo palco, quello tutto personalizzato, e io suonavo prima di lui. E già lì il palco della musica elettronica era cresciuto rispetto a quello che avevo trovato 3 anni prima, nel 2007. E poi l'ultima volta è stata nel 2013, quando mi sono presentato con John Legend, e lì veramente il palco, secondo me, conteneva 30.000 persone, solo quello della musica elettronica. E quindi è stato veramente incredibile, un'esperienza incredibile. Il festival, molti di voi lo conoscono, ultimamente è anche diventato uno dei più cool, comunque, perché dura 2 weekend, per cui sono molto belle, molto cool anche le feste a cui si può accedere durante la settimana, ci sono tanti party privati, è veramente un grande festival.
Paul Tollett, ideatore e organizzatore di Coachella e amministratore delegato di Golden Voice, oggi ha superato i 50 anni. Si gode fiero la sua creatura, ma con una certa discrezione. Non lo vedrete mai sopra un palco, neppure a scattarsi selfie con gli artisti del suo festival. Lo troverete piuttosto in giro per l'Empire Polo Club di Indio a raccogliere l'immondizia e a controllare di persona che tutto vada come ha sempre sognato.
Disco Ball.
Disco Ball. Vita, morte e miracoli della musica da ballo. Un podcast scritto e condotto da Ale Lippi. Montaggio e sound design Rino Sparacino. Una produzione One Podcast.